Elezioni federali 2011.
Buongiorno da Camilla Mainardi e Daniel Bilenco. Nell'ambito degli incontri e dei dibattiti preelettorali, stamattina parliamo di identità svizzera. Lo abbiamo già fatto nello spazio di Modem con degli ospiti variegati che hanno disquisito sul concetto, sul sentimento, sull'emozione dell'identità e del patriottismo, ciascuno da un suo ambito diverso e peculiare. L'esercito, l'accoglienza degli immigrati e l'economia.
Ma la politica è altra cosa e soprattutto confronto fra soluzioni, visione, si spera sempre, lungimirante e razionale, e pianificazione. E allora, come si destreggia la politica e i politici che abbiamo qui in studio con un argomento così difficilmente oggettivabile, forse anche un po' poco concreto? E allora abbiamo il coraggio di essere soggettivi.
I nostri ospiti in studio sono tutti candidati al Parlamento federale che uscirà rinnovato dalle urne il prossimo 23 ottobre. Salutiamo Eros Mellini per l'UDC.
Buongiorno a tutti.
E buongiorno Emanuele Verda per il Partito Liberale Radicale.
Buongiorno.
Poi ci sono Greta Ghising per i Verdi.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
E Fabio Bacchetta Caturri, che stiamo ancora aspettando, che speriamo ci raggiungerà più presto, per il PPD. In un intervento registrato sentiremo anche Daniele Caverzasio della Lega.
Nel gioco a incastro, chiamiamolo così, dei candidati e dei partiti, che tutti devono partecipare sull'arco dell'intera nostra campagna elettorale, questi i nomi e i colori scelti o sorteggiati per questo tema. Ricordiamo a chi ci ascolta che il pubblico è invitato a intervenire con considerazioni e domande al numero di telefono di Mille Voci. Lo ricordo, è 0848 03 07 07.
Identità nazionale. Con qualche sfumatura ci possiamo mettere il patriottismo, gli assomiglia. Non il nazionalismo, però, che è un'altra cosa, che ha una connotazione spregiativa. Essere patrioti è amare il proprio paese. Essere nazionalisti è denigrare gli altri, opporsi alla diversità, credere in una presunta superiorità. Mettiamo da parte, differenziamo e diamo per scontato una volta per tutte che non parliamo di questo. Ma ditemi voi, per iniziare, una definizione lampo. Una decina di parole a testa per definire la suissitude. Greta Ghising.
È un po' difficile in dieci parole riuscire ad esprimere un concetto che è così ampio proprio per...
Cosa le viene in mente come prima cosa?
Ecco, è la moltitudine, è proprio per questo che è difficile in dieci parole, perché la Svizzera è una moltitudine di realtà molto differenti fra loro che sono unite tramite le istituzioni probabilmente. Quindi se penso alla Svizzeritudine è proprio l'istituzione, è il sistema politico a cui penso più velocemente.
E Osmellini.
Soprattutto l'attaccamento alle nostre tradizioni, alle nostre radici storiche e quindi un orgoglio nazionale, parola che io insisto a non ritenere spregiativa.
Emanuele Verna.
Ma è un plebiscito quotidiano, è una decisione di stare insieme tutti i giorni. Questo è da un profilo, ritengo, di tutti i cittadini. Poi si può distinguere un piano politico, si può distinguere un piano emozionale, ma qui la discussione diventa lunga.
Sì, e poi effettivamente è difficile, no? Ci sono paesi che ci riescono meno bene, penso al Belgio, altri paesi magari simili, ed effettivamente la Svizzera dimostra questo. È complicata l'identità svizzera in quanto composita, fatta dall'integrazione di differenze di fondo, l'abbiamo anche detto, di lingua, di religione, di peculiarità e leggi cantonali. In fondo, gli svizzeri più di altri hanno dovuto interiorizzare e poi superare la nozione di diversità, se no non si sarebbe nazione, no? Non si sarebbe un tutt'uno. E poi anche un fatto culturale, persino emotivo, direi, no? Eros Mellini parlava di orgoglio e che si ostina a usare comunque orgoglio nazionale, difficilmente quantificabile in termini economici, no? E badando al sodo, siamo qui con dei candidati, pensano a dei programmi, appartengono a dei partiti, come inserirlo in un'agenda politica, la questione dell'identità nazionale? Quale concetto di sviluppo della società, come trasformarlo in un fatto o uno slancio concreto, politico appunto, magari da agenda politica? Vediamo. Eros Mellini.
Ma noi siamo riusciti nella nostra storia a far convivere un tetraculturalismo, quattro lingue, ed è già un miracolo per conto mio, anche per il fatto che siamo riusciti molto bene a farlo. Però non possiamo andare adesso nel multiculturalismo esteso a qualunque identità senza incorrere in una perdita della nostra identità nazionale. Noi purtroppo di fatto stiamo svendendo un po' la Svizzera con la tendenza all'adesione all'Unione Europea, con le naturalizzazioni a nostro avviso, perché chiaramente altri partiti non saranno d'accordo, ma sono selvagge per conto mio, quando noi in Gran Consiglio con un bottone, un colpo di bottone naturalizziamo 300-400 persone, o quando a Lugano con la stessa cosa però li facciamo uno a uno, ne naturalizziamo 60-70, chiaramente stiamo svendendo la nostra identità. Di conseguenza noi come agiamo? Come partito abbiamo lanciato la nostra iniziativa contro l'immigrazione selvaggia, l'immigrazione di massa, che non è contro l'immigrazione in sé, perché l'immigrazione, per quel che ne abbiamo bisogno, per le nostre necessità siamo senz'altro d'accordo, ma quella di massa che è arrivata adesso, ecco, questo è un passo concreto che ha fatto il nostro partito.
Greta Giesing, ecco, come trasformare la Swissitude in un progetto politico, specialmente per i Verdi, che in fondo hanno un respiro un po' più ampio, un po' più internazionale, un po' più planetario?
Sì, è vero che i Verdi hanno questa aspirazione un po' più globale, perché i problemi ambientali non si fermano ai confini statali, e quindi è importante avere una visione più globale delle problematiche. Però è ancora più vero che è poi a livello locale che si agisce e si possono mettere in atto delle politiche che vanno nel senso di risolvere dei problemi che vanno anche oltre i confini nazionali. Quindi in questo senso per i Verdi è importantissimo il contatto, il collegamento con il locale, non solo la Svizzera ma anche il cantone e anche i comuni, perché anche a livello comunale comunque si può fare molto. E questa è un'altra delle caratteristiche dell'identità svizzera, di estendersi su livelli così differenti, perché se si chiede a qualcuno se si sente più ticinese, svizzero o magari o se ha un'identità più legata al comune, credo che sia difficile dare una risposta molto univoca o chiara. L'identità si estende su tutti questi tre livelli ed è quindi importante comunque esserci ed essere attivi su tutte e tre.
E quindi anche il programma politico in un certo senso dei Verdi rispecchia questi livelli.
Esatto, il programma politico si rispecchia questi livelli e con coerenza ad ogni livello, su considerando i problemi dove è più importante o dove è più opportuno risolverli, si risolvono poi a livello comunale o a livello cantonale. Però è importante esserci su tutti i tre livelli con coerenza, e questo forse ci distingue un po' da altri partiti che sono meno coerenti fra questi livelli. Il programma politico si differenzia di più, noi eccoci. Ci distinguiamo per questa...
C'è il fil rouge, anzi il fil verde. Il fil verde. Emanuele Verda, il Partito Liberale Radicale, come tradurre questa Swissitude in un progetto politico per il partito che si è sempre voluto e si è sempre richiamato soprattutto alla responsabilità?
Ma io penso che la parola fondamentale sia l'integrazione. La comprensione e la convivenza tra le culture diverse è un presupposto indispensabile per il nostro sviluppo sociale, culturale ed anche economico. Oggi in Svizzera noi abbiamo un'apertura ragionevole, che è un'apertura fondata sostanzialmente sull'economia. Cioè, o si dimostra di avere un posto di lavoro o si ha nei mezzi finanziari, in Svizzera non si risiede. Questo è stato trovato con la libera circolazione, che ha portato alla crescita economica e a una maggior concorrenza. La maggior concorrenza è un bene se avviene sulla qualità e non su... Sto girando il tema.
Se avviene sulla qualità... E non sul dumping salariale, eccetera.
Ecco, ma questo, ci sono le misure di accompagnamento e quant'altro. Niente, l'integrazione. La presenza straniera è un dato di fatto, è una realtà che esiste, indipendentemente dalla sua composizione, dal suo numero, dalla sua percezione. Io ho simpatia per chi ama la Svizzera, come l'UDC, come l'amo io. Tuttavia non ho preso la bandiera, non l'ho fatta mia e non ho detto che l'unico svizzero sono io, ecco.
Beh, intanto ci ha raggiunto Fabio Bacchetta Cattori, che salutiamo.
Buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo, ma vi ho sentito incolonnato un po' il destino spesso di noi ticinesi.
Specialmente da quelli che devono varcare il Cenere per arrivare a Lugano.
Esatto, mi scuso.
Senta, avrà capito che stiamo parlando di Swissitude e il primo giro di domande e di risposte vorrebbe essere incentrato proprio sulla possibilità di tradurre questa Swissitude in un progetto politico per il PPD.
Ma vedete, la Swissitude e comunque l'identità della Svizzera non è una realtà poi così vecchia sostanzialmente, perché la storia del nostro paese ci dimostra che prima, semmai, c'era un'identità molto forte a livello cantonale. La Confederazione è il punto d'arrivo di un percorso, ma siamo passati anche dal patto di Stans. Siamo passati dal nostro patrono, Nicolao della Flue, che era riuscito a far capire per la prima volta ai vari cittadini di tutti i cantoni della Svizzera che bisognava pensare più in là dei confini cantonali, che c'era un'identità che univa tutti noi, era l'identità svizzera, e lì è nata in fondo, no? Questa identità
da un atto di volontà.
Da un atto di volontà, però questo percorso è un percorso particolare. Ci sono altre nazioni che hanno un'identità da quel punto di vista magari più forte, già la lingua stessa, no? Francese, italiano, tedesco. Noi siamo passati da lì e penso che la forza della nostra, del nostro paese sta proprio nel fatto che abbiamo un'identità a tre livelli. L'identità del tuo comune, perché tu ti senti bene nel tuo paese. L'identità del tuo cantone è già un po' più ampio, ma comunque ti senti bene nel tuo cantone, e l'identità della Svizzera, arrivi a sentirti bene nel tuo paese nazionale all'interno di qualche cosa di più ampio, l'Europa, e ancora più ampio oggigiorno il mondo globale. Quindi la nostra identità passa da questi tre livelli.
Ecco, adesso proprio prima, qualche minuto manca al notiziario, ma a proposito di questi livelli, in fondo ne avete parlato un po' tutti e quattro, e ne parleremo ancora dopo. Voi signori a Berna ci andrete da ticinesi o da svizzeri? Rappresentanti di quali interessi? Greta Ghisin.
Ma io penso che le due cose non siano in contrapposizione. Io vado da ticinese a difendere gli interessi della Svizzera. Comunque è chiaro che da ticinese si deve avere un occhio di riguardo verso il proprio cantone, un'attenzione particolare, ma io credo che non possiamo andare a Berna semplicemente solo pensando al Ticino, pensando soprattutto al Ticino, ma è da svizzeri e per la Svizzera che andiamo là. Si tratta di comunque di un consiglio nazionale e non di un Parlamento di tipo a livello cantonale, quindi anche i temi che si affrontano sono comunque a livello svizzero.
E Rosmellini, invece, qualche contrapposizione ogni tanto c'è tra gli interessi ticinesi e quelli di Berna?
Ma si va per conto mio a Berna su ambedue i fronti, cioè noi abbiamo da difendere il Ticino, gli interessi del Ticino di fronte alla Berna federale che spesso e volentieri ci dimentica, oppure ha altri problemi, oppure va contro ai nostri interessi perché tende all'internazionale. E dall'altra dobbiamo difendere gli interessi della Svizzera nei confronti dell'estero, che ci sottopone a pressioni, a minacce, quasi si potrebbe dire, e a offese anche. Quindi noi dobbiamo andare in ambedue i ruoli a Berna, e sono importanti tutte e due. È chiaro che su certi temi puntuali emergerà la ticinesità rispetto all'appartenenza alla Svizzera, quello è chiaro.
Manuele Verda, ce lo fai in un minuto prima del notiziario a rispondere a questa domanda del ticinese a Berna?
Sì, vado come ticinese a Berna a rappresentare
sintesi.
Il Ticino e come svizzero in Svizzera a rappresentare la Svizzera nei confronti di quelle che sono realtà europee, mondiali di oggi, insomma. È ovvio, abbiamo due livelli, no?
Anche se poi alla fine del mandato i candidati che si ripresentano vengono spesso valutati per quello che hanno fatto per il Ticino a Berna.
Devono rendere conto all'elettorato ticinese di quello che hanno fatto in favore dello stesso a Berna.
E Fabio Bacchetta Cattori, sinteticissimo.
Da ticinese senza dubbio.
Ecco. Allora passiamo la linea ai colleghi dell'informazione con il notiziario.
Riprendiamo il nostro mille voci preelettorale. Oggi si parla di identità svizzera, Swissitude o Swissness o più brutto svizzeritudine. Abbiamo sentito le opinioni dei nostri ospiti in studio, Eros Mellini per l'UDC, Emanuele Verda per il Partito Liberale Radicale, Greta Ghisin per i Verdi e Fabio Bacchetta Cattori per il PPD. Ma sentiamo sempre a proposito di questo tema identità svizzera un altro candidato, Daniele Caversasio della Lega dei Ticinesi.
Secondo lei come dovrebbe essere composta la nazionale di calcio? Ricorderà la famosa prima pagina del Mattino.
Da persone vincenti, che amano la maglia e che giocano per la maglia.
Quindi saluta in un certo senso una nazionale svizzera di calcio o eventualmente anche di altri sport, anche individuali, composta da persone che hanno chiaramente delle origini straniere.
È chiaro che se dovessi scegliere e avere la possibilità, averla tutta svizzera di origini anche sarebbe il non plus ultra. Però mica per questo devo chiudere le porte o precludere una nazionale vincente, attaccata alla maglia, e i nostri giovani, l'Under 17 ad esempio l'ha dimostrato, che può portare avanti e in alto il nome della Svizzera.
E quindi quella pagina del Mattino come considerarla?
Ma non deve chiederla a me sulla pagina del Mattino, dovrebbe chiederla a chi l'ha fatta.
Ma il movimento della Lega dei Ticinesi è un partito svizzero o solo ticinese?
È un partito che prima di tutto difende gli interessi dei ticinesi. Dopo, se si tratta di difenderli verso Berna per determinate situazioni, come possono essere la transit, come può essere la chiusura del San Gottardo, come possono essere i rustici, come possono essere le blacklist con l'Italia, eccetera, a quel punto chiaramente diventiamo, comunque ci portiamo a livello svizzero per discutere di problemi inerenti al Ticino.
Lei come definirebbe l'identità svizzera?
Ma l'identità svizzera può essere definita veramente in diversi modi. A livello economico, ad esempio, uno dei fattori in cui ritroviamo forse in pieno l'identità svizzera è per esempio la qualità. Un altro può risiedere ad esempio nell'assetto politico stesso della Svizzera, che si è data con questi diritti, se vogliamo, di partecipazione, la democrazia diretta e soprattutto anche, non dimentichiamoci ad esempio, la neutralità. Neutralità grazie alla quale la Confederazione ha attraversato tutto il XX secolo senza essere mai stata coinvolta in una guerra. Per cui tutti questi valori fanno di sé un'identità svizzera.
Chi è un buon patriota e chi no?
Allora, patriota fondamentalmente è chi ha amore per la propria patria, possiamo dire, no? E chi è un buon patriota? Alla fine può esserlo ognuno di noi, ma anche nella piccola, nella vita quotidiana, può essere patriota anche quello che raccoglie la carta lasciata sul suolo pubblico. Ci sono veramente anche nei piccoli gesti quotidiani troviamo del patriottismo.
Emanuele Verda, patriota, lei si sente un patriota?
Bella domanda.
Cioè, certo. Come lo esprime, quando l'ha espresso?
Si emoziona quando sente il Salmo Svizzero.
Ma certamente che mi emoziono quando sento il Salmo Svizzero, perché mi dà un senso di appartenenza, di appartenenza a dei valori condivisi, che sono quelli svizzeri e che trovano forma nel Salmo e nella bandiera.
E che condivide anche con l'intervista sentita?
Più o meno, nel senso, secondo me raccogliere la carta per terra non è patriottismo, ma è educazione.
Fabio Bacchetta Cattori, patriottismo, patriota. Lei quando si sente patriota?
Ma io mi sento patriota sempre sostanzialmente, perché è evidente che la comunità di riferimento per me è la patria, anche se oggi magari questo termine non è che viene utilizzato molto, viene usato di più appunto quello della comunità, della società. E in un mondo globale, in un mondo così veloce, in un mondo così esteso nel quale viviamo, penso soprattutto ai giovani che vivono una realtà ampissima, c'è bisogno anche di un riferimento a livello territoriale, a livello culturale, a livello sociale, a livello anche istituzionale forte. E in questo senso a me sembra che la Svizzera, la piccola Svizzera, in questo mondo sia protagonista. Pensiamo solo, con i risvolti purtroppo negativi, al Francoforte, che insieme a loro è un bene di rifugio per tutto il mondo. La Svizzera è forte a livello mondiale, è piccola ma è forte. E quindi io sono fiero di essere svizzero, perché penso che viviamo in una bella società con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi problemi, ma viviamo in una bellissima comunità.
E Greta Ghisin, che è giovane, frequenta giovani, nella sua agenda anche tematiche legate ai giovani, patriottismo, immagino, magari posso essere corretto, magari mi sbaglio, patriottismo è una parola magari obsoleta, che non si usa, che non si sente, perché è poi una questione di sentimento.
Io credo che il problema più grande legato al termine patriottismo è l'uso che ne è stato fatto negli ultimi 10-15 anni, perché quando si parla di patriottismo si pensa alla protezione dall'esterno, alla chiusura, al fermare l'immigrazione di massa, che non so dove è stata vista, ma patriottismo ha sempre questa connotazione un po', appunto, di chiusura, un po' una connotazione, diciamo che la destra si è appropriata di questo termine, esatto, che è un patriottismo, però è in questo senso che è stato usato negli ultimi 10 anni. Io in questo patriottismo non mi riconosco, io mi ritengo patriota, ma di un patriottismo che non esclude, di un patriottismo che è pronto a condividere, a dividere con il resto del mondo quanto è stato raggiunto qua, non per una generosità mal concepita, ma per un senso anche di riconoscenza, perché uno svizzero oggi deve riconoscere che se abbiamo raggiunto quanto abbiamo raggiunto in Svizzera in termini economici, ma anche in termini culturali, è soprattutto perché la Svizzera è sempre stata molto aperta verso l'estero. Siamo una degli stati più globalizzati al mondo dopo Singapore, e non possiamo far finta che non sia così, non possiamo essere aperti quando ci fa comodo e poi invece chiudere quando riteniamo che questo vada a intaccare la nostra identità concepita in maniera un po', appunto, come dicevo prima, di chiusura. Quindi un patriottismo che non esclude.
Ecco, Eros Millini, riprendo le parole di Greta Giesing, l'immigrazione di massa dove è stata vista?
Dove è stata vista? Bella domanda. Negli anni 50 era il 5,9% la percentuale di stranieri in Svizzera. Con l'iniziativa di Schwarzenbach degli anni, inizio anni 70, si voleva portarla al 12%, poi al 10% e poi al 12%. E c'è sempre stato detto, no, abbiamo gli strumenti per controllare la percentuale di stranieri, non c'è niente, non c'è bisogno di chiusure del genere. Nel 96, se non vado errato, abbiamo lanciato un'iniziativa per il 18%, ed era al 20% quel momento lì, e ci si è detto, abbiamo gli strumenti necessari, non c'è bisogno di aumentare. Adesso siamo al 22% di stranieri in Svizzera. Datemi un altro stato dove c'è una percentuale del genere. Quindi l'immigrazione di massa c'è. Adesso però, tutte le volte che si viene fuori con una frase tipo contro l'immigrazione di massa, siete contro gli stranieri, no? Siamo contro così tanti stranieri, ma non contro gli stranieri in sé. Sono d'accordo che ci hanno aiutato a fare determinate cose in Svizzera, a portare avanti anche il benessere della Svizzera. L'hanno fatto, sono venuti, certi sono rimasti, addirittura sono naturalizzati svizzeri, certi sono tornati a casa, sono stati pagati per questo, tutto sommato. E quindi non vedo perché non possa esserci un'apertura della Svizzera senza arrivare a degli eccessi come quelli che stiamo vivendo attualmente.
Ecco, il Partito Liberale Radicale proprio recentemente si è espresso contro queste iniziative dell'UDC contro l'immigrazione di massa.
Sì, ma volevo ritornare un attimo sulle cifre che ha dato Mellini, che come al solito credo vadano spiegate. Allora, premesso che già nel Novecento la Svizzera aveva il 15% di stranieri e c'era il boom economico. Quindi il boom economico corrisponde ad un aumento degli stranieri che vengono qui per lavorare, non per far niente, di principio.
Cioè, ma è il boom economico che attira gli stranieri o gli stranieri che portano il boom economico? E qui è la difficoltà di capire.
Comunque, e poi ci arrivo. Di questo 22%, è interessante vedere comunque come il 6,5% sono stranieri di seconda o terza generazione, quindi gente che vive qui da decenni. E il 74% sono nati in Svizzera, quindi sono stranieri che non sono arrivati ieri, intanto meno l'altro ieri, ma che sono qui da generazioni, per cui io questa immigrazione di massa non la vedo. Detto questo, e ritorno a quello che dicevo prima, noi in Svizzera abbiamo una libertà di circolazione che è economica, quindi chi viene qui a lavorare o ha i suoi mezzi. Gli stranieri che sono in Svizzera a lavorare pagano quasi il 30% dell'AVS. Allora possiamo allargare il discorso, possiamo cominciare a dire che la nostra popolazione invecchia, che non ci sono i giovani che arrivano e quindi abbiamo bisogno degli stranieri, ma dopo il discorso diventa molto ampio.
Sì, poi sarà un dibattito che faremo, anche perché vedo che i partiti storici paventano molto che se dovesse passare questa iniziativa dell'UDC salterebbero i bilaterali. Sì, sì. Ma vediamo, torniamo invece un po' al nostro tema di oggi. Si diceva l'identità di cinese, soprattutto quella svizzera, si contrappone o si inserisce nel più largo concetto di Europa. Ecco, con quali accorgimenti? L'impressione è che la costruzione dell'Europa abbia rafforzato le varie identità nazionali anziché superarle, che addirittura abbia rafforzato, addirittura esacerbato le identità regionali. Bacchetta Cattoni.
Ma io penso che l'Europa abbia un grandissimo limite,
è riuscita a creare, questo è vero, un'unione, ma questa è un'unione di interesse, di puri interessi, di natura economica, di natura finanziaria. E il rischio è che prima o poi questa unione inizi veramente a scricchiolare, perché finché si riesce a garantire un denominatore comune, finché si riesce a garantire una solidarietà tra queste nazioni dell'Unione, finché le nazioni più ricche sono disposte a venire incontro a quelle che hanno problemi, pensiamo alla Germania da una parte, la Grecia dall'altra, allora l'Unione più o meno sta in piedi.
Anche se solo su basi monetaristiche. Comunque.
Anche se solo su basi monetaristiche, perché lo ripeto appunto, c'è un interesse, l'euro, giustamente come dice lei, è significativo, no? L'euro è una moneta unica, cioè. Ma stiamo vivendo già in questi ultimi anni, secondo me, delle prime scosse telluriche, lo vediamo, ci sono problemi, problemi seri, e bisogna fare dei passi ulteriori, cioè l'Unione Europea potrà stare in piedi a medio-lungo termine se troverà veramente un'identità culturale forte che ci unisce, che li unisce, ci unisce noi come Svizzera che abbiamo gli accordi bilaterali, e per me, lo dico molto chiaramente, l'unica identità forte che abbiamo è la nostra cultura di ispirazione cristiana, perché sono questi i valori che hanno fatto l'Europa, i valori umani della solidarietà, della carità, del lavorare insieme per il bene comune. Se non si rimette al centro della carta europea questi valori, prima o poi questa unione rischia di saltare.
Eros Mellini, Fabio Bacchetta Cattori l'ha detto con immagini abbastanza forti, scricchiolio, scosse telluriche, ma io sotto spero, sotto fa un po' piacere,
perché io spero vivamente che l'Unione Europea, non l'Europa, l'Unione Europea si disfi completamente prima che la Svizzera vi aderisca.
Ma più nessuno parla di aderire.
Nessuno parla di aderire perché siamo in campagna elettorale.
Sono spaccati persino i socialisti su questo.
Nessuno parla di aderire, salvo i socialisti, giustamente.
No, ma non
perché
voglio aderire.
Perché siamo in campagna elettorale. Ma lasciate passare il 23 d'ottobre, poi vedrete se nessuno tira fuori la storia. C'è lo stesso Consiglio federale che tre giorni dopo ha come si dice, prevista una clausura, come la chiamano loro, per discutere il tema.
Voi chiedete ancora quindi il ritiro della domanda di adesione?
Ma certo, come dimostrazione in ogni caso da questi partiti che non vogliono l'adesione. Fino a quando non accetteranno sta roba qua, vuol dire che sotto sotto l'adesione la vogliono.
E Greta Ghisin scuote la testa e sorride amaramente, mi permetto di
interpretare. Sì, ma perché è vero quello che è stato appena detto, gli unici che parlano ancora di adesione all'Unione Europea sono i democratici, l'UDC, insomma, che ribadisce che non vuole aderire in realtà all'adesione all'Unione Europea. A questa Unione Europea in questo momento non la vuole assolutamente nessuno, sarebbe deleterio andare ad aderire ad un sistema che io direi che più qualche scossa tellurica, cioè sta proprio crollando questo sistema, dei grandissimi, fortissimi limiti, proprio perché ci si è concentrati soprattutto sull'integrazione economica e si è dimenticato invece tutta l'integrazione sociale e culturale, e quindi manca questo collegamento fra gli stati, e questo probabilmente ha portato anche a quel rafforzamento dell'identità regionale o di stato, al nazionalismo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Ma il problema è proprio di fondo nella costruzione dell'idea di Europa o di Unione Europea. Ci si doveva concentrare molto di più sull'integrazione anche sociale, per portare ad un livello che sia più alto, cioè dall'alto verso il basso e non dall'alto verso il basso, come invece sta succedendo oggi. È un problema che viviamo anche in Ticino con il dumping salariale con l'Italia.
Emanuele Verde quindi conferma, lei non vuole aderire all'Europa, voi poi con il Partito Liberale Radicale ribadite il vostro credo nei bilaterali.
Esatto, la via giusta da continuare, perché ritengo che la cosa migliore sia essere buoni vicini, far giocare i nostri figli insieme, ma la sera ognuno torna a casa sua, ecco, dal condividere gli affari, dal condividere talune decisioni politiche, possiamo trarne beneficio, noi svizzeri possiamo acquisire vantaggi. Poi per il resto, tra l'altro l'Unione Europea nemmeno ha una Costituzione, fa fatica ad avere una Costituzione, a dimostrazione che una coesione culturale e sociale è lungi da venire.
È da là da venire.
Insomma, di slanci romantici europeisti oggi è difficile sentirmi, però sentiamo qualcuno che in Europa lavora. Il professor Thomas Meissen insegna storia all'Università di Heidelberg ed è autore di Geschichte der Schweiz, una storia della Svizzera, che ci lancia una provocazione.
Constatiamo in questa campagna politica per le elezioni federali che c'è un partito, l'UDC, che dice noi siamo i più patriottici e gli altri partiti invece di dire noi siamo delle persone moderne con una cultura urbana, che abbiamo contatti internazionali, che viaggiamo, cosa che fra l'altro la maggior parte degli elettori fa, gli altri partiti invece fanno a gara a scoprirsi il petto per mostrare la croce svizzera stampata sopra. Si tratta di una strategia stupida di sottomissione volontaria all'UDC. Invece di seguire gli interessi del proprio elettorato e di proporre dei temi importanti su cui hanno delle vere competenze.
Allora è vero, Eros Mellini, che in fondo il patriottismo l'avete riscoperto voi e poi tutti vi hanno copiato.
Diciamo che più che copiarci è una sorta di difesa, visto il successo che ha avuto il discorso del patriottismo, visto che tutto sommato nella popolazione il patriottismo è ancora molto radicato. Questo in un primo tempo probabilmente gli altri partiti l'avevano ignorato, l'avevano lasciato perdere. Adesso, visto che elettoralmente dà un vantaggio, lo stanno riprendendo anche loro.
Emanuele Verda, come lo state riprendendo? Solo di facciata?
No, a parte che secondo me non è patriottismo quello dell'UDC, ma è nostalgia, perché l'UDC tematizza la nostalgia.
Ci sta anche quello,
tematizza una società del passato, utilizza i cliché, le montagne, i contadini, tant'è che il presidente dell'UDC è contadino, e usa la stessa immagine bucolica che noi vendiamo all'estero con il nostro ufficio del turismo, e l'UDC ce lo vende a noi.
E sembra attecchire, sembra funzionare.
Lei non ha visto l'ultimo spot sexy dell'UDC? Con le ragazze in costume da bagno, in bikini, vero Eros Mellini? Glielo indichiamo, poi glielo mostriamo.
Ma volevo dire una cosa, perché volevo usare una parola forte, se è possibile, così almeno...
È possibile.
Ecco, la xenofobia. La xenofobia che cos'è? La xenofobia è la paura del diverso, è un sentimento emotivo, irrazionale, condiviso, e che penso che abbiamo tutti e non possiamo far finta che non esista, perché è una realtà umana, no? Ora, le possibilità sono due: o lo cavalco e la esaspero, la xenofobia, vado contro il diverso, ma così non risolvo il problema, secondo me, perché il diverso rimane tale, oppure la risolvo nell'interesse collettivo che è il mio ed è il nostro. Come? Facendo in maniera che, rispettando le regole e condividendo i miei valori, il diverso non è più diverso, ma diventi uno di noi. Ecco. Torno all'integrazione, l'impero romano è diventato tale perché ha applicato questi principi e noi, che questi principi li abbiamo, perché come svizzeri sono condivisi questi principi, dobbiamo lavorare in questa direzione.
E poi ci sono gli Asterix e gli Obelix che resistono.
Bravissimo, che è un'immagine che ho usato in diverse, che è quella di dire è inutile tirare su, io non sono fiero, alzo le spade al cielo perché tiro su le palizzate e cucino i cinghiali, ma sono fiero di stringere la mano a chi costruisce opere che non sono muri insieme a me quotidianamente rispettando i miei valori. È così che andiamo avanti, perché oggi non possiamo fermare le idee, non possiamo fermare la gente, non possiamo fermare le merci, il mondo è globalizzato, quindi...
Baghetta Cattori, si parlava di xenofobia. Lei non ha la sensazione che la xenofobia è tanto più forte quanto più fragile è l'identità nazionale? Cioè, questa paura viene proprio dal fatto che forse non si è sicuri, non ci si sente perfettamente a proprio agio, calzanti dentro l'identità nazionale.
Sì, condivido appieno la sua lettura e aggiungerei che il patriottismo l'ha rilanciato l'UDC, diciamo un certo tipo di patriottismo che io definirei isolazionismo. In sostanza l'UDC persegue una politica estera di isolazionismo a livello almeno di marketing elettorale. Poi in realtà i suoi ministri qua in Consiglio federale di questi ultimi 20 anni hanno praticato una politica che va nella direzione evidentemente di curare le relazioni con il resto dell'Europa e del mondo intero. Io penso che non è possibile perseguire una politica isolazionista in un paese che già, prendiamo i dati concreti dal profilo commerciale, dipende nella misura dei 2/3 della sua esportazione, per esempio, dell'Unione Europea. Cioè no, non è possibile non avere evidentemente delle relazioni bilaterali ogni giorno concrete con l'Europa. Un altro esempio concreto: non è possibile essere isolazionisti quando la nostra società in Svizzera richiede manodopera addirittura anche qualificata che viene dall'estero, perché noi a livello demografico abbiamo avuto una situazione tale per cui non riusciamo a rispondere alle esigenze della nostra economia e quindi di conseguenza dobbiamo far capo alla manodopera estera. Non è possibile che un paese che è stato ritenuto ancora di recente dal Forum Mondiale dell'Economia il più competitivo al mondo, il più competitivo al mondo a livello soprattutto di innovazione e di nuove tecnologie, non è possibile che questo paese cerchi di ritornare ad essere un'isola. Il nostro paese deve vivere il suo spirito patriottico con la fierezza di essere svizzeri nel mondo e in Europa, perché la Svizzera ha qualcosa da dare al mondo e ha qualcosa da dare all'Europa.
Greta Gysin, ci si riempie la bocca, noi ce la siamo riempita anche questa mattina, col termine integrazione. Sembra essere un po' la panacea che tutto risolve, mette d'accordo. Ma lei come la intende questa parola, questo concetto? Cosa dovrebbero essere queste benedette politiche di integrazione?
Politiche di integrazione sono politiche volte ad aiutare chi arriva da noi in Svizzera, molto spesso, la stragrande maggioranza delle volte per motivi economici, come diceva Bacchetta Cattori prima, vengono da noi perché noi abbiamo bisogno di questa manodopera ed è grazie a questa manodopera che viene dall'estero che l'economia svizzera ha potuto crescere come è cresciuta negli ultimi anni. Sarebbe un disastro per l'economia svizzera e quindi per il benessere del nostro Stato se chiudessimo le frontiere a questo tipo di manodopera e di integrazione. Sono politiche volte ad aiutare queste persone a sentirsi a proprio agio da noi e nel contempo anche noi a sentirci a nostro agio, noi svizzeri a sentirci a nostro agio con questi stranieri che arrivano. Vorrei dire ancora una cosa su quanto è stato detto prima della globalizzazione. La globalizzazione in fondo spiega la forza di questo argomento patriottismo negli ultimi 10 anni, perché la globalizzazione ha portato molto benessere in generale in Svizzera, nella nostra società, ma ha portato anche delle situazioni difficili per alcune fasce di popolazione, e queste fasce di popolazione che stanno vivendo momenti di difficoltà dall'inizio degli anni 90 ad oggi hanno trovato la risposta ai loro problemi in questa chiusura che viene proposta loro dall'UDC. Ma il problema è che questa chiusura non è la soluzione a queste difficoltà che queste persone devono affrontare, perché è già stato detto, la nostra economia, il nostro benessere dipende in larga misura, in larghissima misura da quello che viene da oltre frontiera. Quindi la risposta non è la chiusura, ma la risposta è la protezione del lavoro, la protezione delle fasce più deboli della nostra società in Svizzera, qua da noi. Ma la chiusura porterebbe, la chiusura delle frontiere, la chiusura economica porterebbe ad un disastro che poi alla fine va a toccare tutti nella popolazione, anche quelli che oggi stanno soffrendo di questa situazione comunque abbastanza complessa.
Ecco, di integrazione ci terrei a tornarci, perché si parla sempre di politiche di integrazione, ma io, siamo molti qui anche in redazione, a non aver ben capito cosa si intende e come si può promuovere questa integrazione, ma lo faremo più tardi, tra qualche istante, dopo un breve momento musicale in tema. Poi daremo anche spazio al pubblico, che ricordiamo può telefonarci allo 0848 030707.
La crapa e potevi me a tremar e pregavi sperem che la ciapa gente me guardava, tutti me guardava giù della finestra. E io ci me puntava, tutti, ma mi guardavi la balestra. Dai papà, proviamo almeno con l'anguria.
Non dubitar di me, figlio mio, lo sai che ti fento una furia.
Dai papà, proviamo almeno col melone.
Non si può, figlio mio, tu lo sai, e poi non è neanche la stagione.
Dai papà, proviamo almeno col pompelmo.
Non temere, figlio, tuo papà si chiama Guglielmo.
Però le menga per tambel, per sfiere il Guglielmo Tell. E perché me da quella volta sunt in gir con l'Alpatel. E son content per il me pa, se se che l'han fatto eroe nazionale. Ma d'allora se vedo una mela comincio a stare. Papà le raggio in fondo della le raggio che giappava la mira. E me sudavi fregio perché tra l'altro il seguitava bev gio bira. De smetterla di bev, papà, se no te che fede tupi.
Niente paura, figliolo, mal che fata te cupi.
Eccoci di rientro con, appunto, si diceva nostalgia, no? Davide Van der Sfross è bravo anche a farci un attimo respirare, sentire atmosfere nostalgiche legate a miti, anche se magari non sono cose esistite storicamente.
Certo che è esistito.
Abbiamo al telefono dei veri ascoltatori che esistono, che ci ascoltano e hanno delle domande. Attilio.
Sì, io sono emigrato e ho emigrato prima dell'era di Schwarzenbach. Precisamente nel 63, e quando sono venuto in Svizzera ho dovuto passare una visita medica, avere un contratto di lavoro e più un Aufenthaltsbewilligung. E per 3 anni è andata così. Dopo mi hanno fatto col permesso C, ma per 10 anni, 11 anni ho dovuto pagare le tasse che me li tiravano dalla PACA. Ogni ora di straordinario, la differenza che vedo, la Svizzera è stato sempre un paese di emigrazione, io adesso sono svizzero, però la differenza che vedo dalla mia emigrazione a oggi è questa, che noi eravamo braccia, lavoratori, e ci facevano pagare ogni centesimo. Oggi vengono degli specialisti e poi a me mi facevano pagare ogni ora di straordinario, pagavo le mie tasse, le mie imposte. E adesso gli fanno pauschale besture, qui mi dispiace un po', e anche questi asilanti che vengono, né passano visite, né passano. Io ho dovuto passare.
Abbiamo capito, signor Attilio, abbiamo capito, lei pone il problema della differenza anche del tipo di emigrazione.
E io la rispetto perché adesso essendo anche svizzero, non voglio che sia. Noi abbiamo bisogno di...
Sì, abbiamo capito, signor Attilio, la ringraziamo per questo suo intervento e la preghiamo di non dimenticare completamente la sua lingua, perché già ci mette le sue parole in tedesco, in Schweizer.
Era un ragazzo senza la barba, ecco. Adesso sono diventato vecchio e stanco.
Grazie, buona giornata, grazie per il suo intervento.
Alain, c'è Alain anche che ci ascolta, sì. E vorrebbe porre una domanda.
Esatto, io sento molto parlare di aperture e chiusure. Io penso che a livello, io sono un giovane, quando sento il discorso chiusura si intende quasi volere dire, intendere questa chiusura a guscio, quella della Svizzera verso l'estero, verso le altre nazioni. Cioè non si intende questo. Noi la nostra chiusura la intendiamo come salvaguardia di di importanti identità, di importanti progetti come che la Svizzera verso l'esterno, ma se non tendiamo a salvaguardare queste forze che sono i nostri giovani, sono le nostre piccole e medie imprese, lasciamo stare queste grandi aziende che fanno solo disastri, continuano a essere solo salvate dallo Stato, e questo che noi intendiamo come chiusura. Dateci una mano a noi giovani, a noi piccole e medie imprese, a uscire da questo caos che è la globalizzazione. Non fateci entrare in questo casino che è la globalizzazione. È in questo che si intende come chiusura, non chiusura verso l'esterno.
La ringraziamo. La ringraziamo, abbiamo capito benissimo. Riassumendo, i tipi di intervento ci propongono due argomenti interessanti. Il primo è il signor Attilio, che rilevava come il tipo di immigrazione è cambiato. In fondo adesso abbiamo l'immigrazione degli ingegneri, dei ricercatori, dei medici. È cambiata decisamente la composizione dello spettro degli stranieri che lavorano da noi. E poi l'altro argomento, il giovane, che probabilmente non è un giovane di sinistra, che non è d'accordo di parlare sempre di chiusura nei confronti delle persone, quanto piuttosto di difesa di quello che è un bene prioritario, soprattutto per i giovani, il lavoro, l'impresa, magari piccola, magari anche nuova, che viene instaurata qui da noi. Chi vuole su uno di questi argomenti prendere la parola?
Ma io direi...
Ero Smellini.
Direi che il cambio della tipologia di immigrato viene soprattutto, ed è quello che dà fastidio oggi, dall'entrata in vigore della libera circolazione delle persone con l'Europa. Perché prima, bene o male, con tutte queste, a parte la necessità, a mio avviso, di fare la visita medica, di porre certe condizioni, ma prima più o meno si importava immigrazione che serviva a determinati settori che abbiamo bisogno di questa immigrazione.
Guarda che se si importano i medici, perché sennò chiuderebbero i nostri ospedali.
Oggi possono arrivare tranquillamente e lavorare chiunque. Purtroppo possono arrivare anche i delinquenti, perché quello con Schengen abbiamo aperto le frontiere del tutto. E sono entrati in settori dove ci sarebbe la manodopera svizzera.
A quali settori pensa?
Al terziario.
Terziario, indubbiamente, certo. Oggi noi abbiamo in Ticino in particolare il problema con i frontalieri, che fanno parte comunque degli stranieri in Svizzera, e con la libera circolazione sono aumentati. Fin tanto che noi avevamo 30-35 mila frontalieri, andava benissimo, servivano a determinati settori per fare certi lavori, però sono aumentati, c'è stata un'escalation che oggi sono 52 mila, e portano via in effetti il posto a gente, con la complicità, se si vuole, anche dei datori di lavoro, no? Su quello non discuto, però portano via il posto a manodopera locale, ed è quello che ci dà fastidio.
Greta Ghisin?
Io penso che sia sempre pericoloso mischiare i temi come i problemi come si sta facendo adesso. Stavamo parlando di immigrazione, adesso si è parlati a parlare di frontalierato e di criminali. Credo che se si vuole veramente risolvere le cose bisogna lasciare da parte i proclami, bisogna lasciare da parte la demagogia e cercare di affrontare un tema alla volta, un problema alla volta, senza mischiare per fini elettorali, perché sennò non ci si salva veramente più. Evidentemente abbiamo un problema, una situazione difficile con il frontalierato al momento in Ticino, ma questo è comunque da risolvere separatamente all'immigrazione, che sono persone che poi risiedono in Svizzera, e queste persone non possiamo fare finta che non servano alla nostra economia, e vengono in Svizzera, per venire in Svizzera devono avere un lavoro, non possono venire da noi se questo lavoro non ce l'hanno, pagano comunque le imposte, se sono delle persone oneste pagano le imposte, sicuramente anche sulle ore straordinarie, come diceva il signore prima. E per quanto riguarda la seconda telefonata,
Sor Brevi, perché abbiamo molte chiamate, dobbiamo anche dare spazio ai nostri ascoltatori, prego.
Graziano ci sta ascoltando, qual è la sua preoccupazione o la sua domanda?
Sì, no, io volevo dire, ricordo una domanda al signor Bacchetta Cattori e alla signorina Ghisi. Chiaramente l'immigrazione, noi l'abbiamo sempre, abbiamo sempre avuto bisogno dell'immigrazione. Ma adesso con la libera circolazione e senza controlli siamo arrivati ad avere dei numeri completamente al di fuori della realtà. Faccio un esempio, 3 settimane fa ho letto sul giornale che nel Canton Vaud più di 600.000 abitanti, mi sembra 620.000, i frontalieri hanno raggiunto il numero di 18.000, noi 300 e rotti mila abitanti, ne abbiamo esattamente 52.000. Non si può più dire che noi abbiamo bisogno della manodopera della
gente. Abbiamo
qui
capito.
Qui entrano gente che tolgono il posto di lavoro ai nostri.
È d'accordo Fabio Bacchetta Cattori?
Ecco, su questa concorrenza che si sta instaurando tra i lavoratori ticinesi...
E anche certi paragoni tra cantoni che forse...
Ecco, forse più Ginevra che Vaud dovremmo prendere come paragone.
Sì, effettivamente, perché Ginevra, cantone di frontiera come il nostro, con la Francia, noi rispettivamente con l'Italia. Però vorrei far presente che i frontalieri ci sono da sempre in Ticino. Prima ancora che entrasse in vigore l'accordo sulla libera circolazione.
È una questione di misura comunque, che adesso si propone.
Però non si può dire che c'è stato un aumento dei frontalieri in Ticino perché è entrato in vigore l'accordo sulla libera circolazione, non è vero.
Come
cioè, non è vero. No, Mellini, noi avevamo degli accordi già prima per cui i frontalieri potevano venire in Ticino e comunque sarebbero venuti. I 52.000 sono tanti, tu dicevi 35.000 andavano benissimo, io ti dico che in percentuale esattamente nel 2011 la percentuale è la stessa di quando avevamo 35.000, lasciami finire. Noi a livello di percentuali frontalieri non sono aumentati, sono aumentati a livello di numero, percentuale per rapporto alla popolazione attiva, per rapporto ad un'economia locale che è cresciuta, che ha creato posti di lavoro e necessita quindi di personale. Questo personale lo trova in Ticino e lo trova anche in Italia. Il problema, e qui sono d'accordo con il radioascoltatore e in parte con Mellini, il problema sta nel fatto che la nostra economia deve cercare di rimettere al centro prioritariamente la creazione di posti di lavoro qualitativi in modo tale che vengano occupati dai ticinesi e dagli svizzeri e non da persone che provengono dall'estero. Quindi semmai noi dobbiamo creare delle condizioni quadro che ci permettano di occupare prima di tutto i ticinesi e gli svizzeri e solo in seconda battuta i cittadini che provengono dall'estero. Questo è il problema, non possiamo però mettere dei contingenti, altrimenti ammazziamo l'economia ticinese.
Le linee telefoniche sono surriscaldate, sentiamo velocissimamente Emanuele Verda e dopo diamo la linea
ai nostri ascoltatori. Volevo semplicemente aggiungere che a livello federale il consigliere Generama sta prendendo delle misure per arginare questi effetti negativi dei bilaterali senza bisogno dei contingenti, sanzionando gli abusi nei contratti di lavoro normali, adottando misure efficaci contro i falsi indipendenti e contro il non rispetto dei salari minimi previsti nei contratti collettivi di lavoro. Questo a livello federale si sta facendo, ma soprattutto anche a livello direi cantonale, con la formazione. Noi dobbiamo lavorare sulla formazione, sul riorientamento professionale e fornendo incentivi a quelle aziende che vogliono assumere i nostri giovani. Tra l'altro, ecco, non mancherei di fare un appello di responsabilità individuale anche ai datori di lavoro di preferire e di dare una mano a chi si trova
che a volte
qui.
È un po' l'anello mancante. Sentiamo
aggiungo solo un istante, una battuta. Sono d'accordo su un fatto, dobbiamo chiedere a Berna che le misure accompagnatorie in favore del nostro cantone entrino effettivamente in vigore. Su questo sono d'accordo con Verda e Mellini.
Poi magari le voti anche l'UDC che di solito vota contro tutte queste misure accompagnatorie contenimento dei problemi relativi alla libera circolazione delle persone.
No, anche perché un contratto che sia valido non ha bisogno di misure accompagnatorie. Se ci sono è perché il contratto è a sfavore della Svizzera. Però vorrei rispondere, ribattere a Bacchetta Cattori. Quando abbiamo fatto la tanto vituperata pubblicità dei Balairat, dove diciamo 46.000 frontalieri ed era aprile, marzo-aprile, oggi sono 52.000, in sei mesi praticamente sono andati su di 1.000 al mese.
Non ha se avuto questo, una grande efficacia.
Se questo non è effetto della libera circolazione.
Non ha avuto una grande efficacia.
I RAT non hanno frenato.
Sentiamo i nostri ascoltatori, cominciando da Carmen.
Sì, buongiorno. Senta, io sono una mamma di una ragazza di 22 anni. Mia figlia ha 3 diplomi, si è laureata per 3 volte. È attualmente disoccupata con la vergognosa paga di 1.200 franchi al mese. Mi hanno detto che così dovrebbe mantenersi da sola, no? Con 1.200 franchi al mese. E gli sbattono, tutte le porte sono chiuse, perché non dice, dicono tutti che non hanno esperienza e via dicendo, no? Ma questi giovani, se nessuno li prende, come fanno ad avere esperienza e via dicendo?
Sì, sì.
Insomma, ha maturità, è dirigente, che lei. Perché non gli date questa possibilità di lavorare? Per esempio, al suo posto hanno preso un'italiana. Ecco, punto.
Abbiamo capito.
Grazie.
Sentiamo ora Claudio, dopo passiamo alle risposte con i nostri ospiti.
Sì, io vorrei distinguere due livelli. Il primo è forse la big picture, e penso che una line gang della Svizzera sia proprio impossibile, perché siamo una piccola isola all'interno dell'Europa, quindi bene o male dovremo fare i conti con i nostri vicini, quindi bisognerà cedere in certi punti e cercare di farsi forza in altri punti, però non è possibile chiuderci totalmente all'Europa.
Abbiamo fatto i bilaterali per questo.
Sì, diciamo, per quel che funzionano. Comunque bisognerà trovare sempre, diciamo, un dialogo con i nostri vicini, perché non è possibile che 6 milioni contro 420 milioni abbiano qualcosa da dire.
Su questo
loro
sono d'accordo.
Di chiudere, chiudono e noi siamo finiti, e questo è un dato di fatto. E il secondo problema, che è quello che ci tocca forse magari più da vicino, è la questione dei frontalieri. Bisogna smetterla una volta per tutte di continuare a prendersela con questi frontalieri. Cominciamo a prendercela con le persone che le sottopagano, perché se i frontalieri fossero pagati gli stessi stipendi che ricevono i ticinesi, il problema non ci sarebbe, sarebbe per la metà almeno risolto. Quindi non bisogna continuare a guardare fuori dai nostri confini, ma cominciamo a guardare dentro e cominciamo veramente a imporre ai nostri imprenditori di dar delle paghe uguali.
Allora abbiamo capito Carlo, grazie. Sentiamo l'ultima chiamata per il momento. Sergio ha una domanda.
Sergio Mangia di Caglia. Però dico, andatelo a dire un po' ai disoccupati ticinesi, andatelo un po' a dire ai studenti che vanno a studiare a Zurigo.
Cosa dobbiamo dire? Scusi, non abbiamo capito la prima parte della sua domanda.
Per anni e anni, cioè facci sempre dire, no, trovare tutte le scuse, ogni volta che si fa le politiche, le votazioni, ci sono sempre delle scuse. Guardiamo la realtà, quanti ticinesi sono disoccupati? Quanti ticinesi vanno a studiare a carico dei genitori, vanno a Zurigo, tornano con diploma e non trovano un posto di lavoro in Ticino? Ed è quello non solo delle imprese, quando è scandaloso che il cantone medesimo, statale e parastatale, assumono frontalieri e non i nostri ticinesi. Datelo a spiegare a loro.
Emanuele Verda, abbiamo sentito ed erano anche chiamate un po' con un denominatore comune, delle preoccupazioni, soprattutto penso a quella della madre, una figlia, 3 diplomi, disoccupata. Poi proprio sul finire abbiamo scoperto che quel posto lì è andato a un'italiana. Questi problemi esistono,
allora,
no?
Sono episodi.
Io non conosco evidentemente le fattispecie singole. Comunque io farei prima una riflessione su quello che è il mercato del lavoro oggi in Svizzera e segnatamente in Ticino, che secondo me è troppo rigido. Cioè noi dovremmo avere un mercato del lavoro un pochino più elastico, dove sia possibile anche inventarsi dei mestieri che oggi non è possibile vedersi riconosciuti nell'ambito di determinate aziende.
Per esempio?
Per esempio, faccio un esempio stupido, ma dal lavoro notturno, piuttosto che dal lavoro serale, piuttosto che l'apertura dei negozi, piuttosto ancora che... Faccio un esempio, non so, vado al supermercato, questo è veramente un esempio banalissimo, ma vado al supermercato in America o in Italia, ci sono i ragazzi che studiano, che ti riempiono il sacchetto della spesa, vivono delle mance. Da noi non è possibile farlo, perché nei grandi magazzini non sanno dove metterle queste persone e queste forme, no? Per cui,
ma quello è inventarsi un lavoro. Quello trovo che è qualcosa di forse utile a chi fa la spesa, ma come lavoro innanzitutto una persona che lo fa guadagnerebbe meno di 1.200 franchi al mese non è molto dignitoso.
Era l'esempio minimo. Faccio per dire che all'interno dei grandi magazzini non esistono queste figure perché non sono codificate, quindi è un esempio stupidissimo, sono d'accordo con lei, però dà l'immagine di quello che è il problema della rigidità, no? E poi secondo me, torno a quello che dicevo prima, bisogna lavorare sulla riqualifica professionale e sull'orientamento professionale. Ad esempio la SUPSI quest'anno, e noi, premessa, noi sappiamo che in Ticino abbiamo una carenza di ingegneri civili, abbiamo una carenza di infermieri, ecco la SUPSI quest'anno come iscrizioni ha avuto un 44% in più di ingegneri e un 30% in più circa per le cure infermieristiche. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo capendo anche noi
che non
dove
dobbiamo
sono
fare
i
tutti
problemi,
scienze delle comunicazioni.
Esattamente, dove sono i problemi, dove ci sono i posti di lavoro e stiamo capendo anche noi dove andare a prenderli. È chiaro che terminato il percorso formativo, che succede? Succede che probabilmente saranno i nostri ad essere assunti e non i frontalieri per queste professioni.
Ma velocissimamente, Greta Giesing, lei che è una giovane, che è una studentessa, lei trova giusto che...
Io non sono una studentessa, io lavoro.
Ecco, vedi, allora non... Beh, l'ho fatto un complimento, no? Sì. Sempre più giovane di quel che è, però lei trova giusto che i giovani di oggi vengano indirizzati verso certi campi piuttosto che altri? Un po' contro magari la loro vocazione, i loro desideri.
Io credo che sia importante tenere in considerazione entrambe
le cose.
Cioè
il mercato del lavoro che condiziona la scelta professionale.
Ecco, io credo che bisogna tenere in considerazione sia le richieste del mercato di lavoro che però anche le vocazioni personali, perché andare a studiare una cosa per cui non si è portato o in cui non si crede comunque di solito porta dei risultati abbastanza disastrosi. In genere queste persone abbandonano gli studi dopo pochi semestri. Vorrei tornare sulla telefonata di Carlo, se non ricordo male. Io non posso che concordare in toto con quanto detto. Noi non possiamo prendercela con i frontalieri che fanno una scelta molto razionale venendo a lavorare in Svizzera. Dobbiamo semmai prendercela con quei datori di lavoro che approfittano di questa situazione per assumere personale che si può accontentare di un salario più basso. E a questo riguardo io vorrei dire che oggi consegneremo una petizione che abbiamo lanciato nella primavera scorsa, una petizione sul lavoro che chiede proprio misure che portino a legare il lavoro al territorio, ovvero a favorire quelle aziende che, assumendosi anche dei costi supplementari rispetto alle aziende che fanno i furbi su queste assunzioni, che assumendosi anche questi costi supplementari assumono persone residenti in Ticino, in particolare giovani, persone vicine alla pensione. Ed è vero quello che diceva la mamma al telefono prima, è vero che c'è una grande difficoltà da parte di chi ha appena terminato gli studi a trovare un posto di lavoro, ed è quindi importante che la politica si adoperi proprio in questi ambiti per cercare di migliorare un po' la situazione.
Ecco, magari tra le misure da evitare ci sarebbe anche quella che si sta discutendo adesso, di pagare i frontalieri in euro, insomma.
Sì. Beh sì, effettivamente le misure da evitare sono quelle che creano e facilitano l'arrivo di manodopera dall'estero, non dando la possibilità alla nostra manodopera di lavorare qui. Effettivamente lì c'è da fare, io sono d'accordo con quello che è stato detto da alcuni radioascoltatori. Noi dobbiamo promuovere un'economia che crei dei posti di lavoro per i ticinesi e per gli svizzeri, e soprattutto dobbiamo lavorare per rilanciare l'occupazione dei nostri giovani, perché questo è una società che non riesce a permettere dei giovani che si sono impegnati, che hanno studiato, di trovare un posto di lavoro, una società decisamente da rimettere in discussione. Io faccio solo un esempio: nel Locarnese, con una serie di progetti, sono stati creati 70 posti di lavoro in favore in particolare dei giovani. Non è impossibile, ma occorre lavorare in tal senso.
Ecco, questa mattina si parla di identità svizzera, poi in realtà si è scivolati su invito delle telefonate degli ascoltatori a parlare di lavoro, ma dobbiamo pur dire che il lavoro è una parte importante e addirittura fondamentale dell'identità di un paese, e nel momento che stiamo vivendo forse è anche il problema più sentito. Mellini, per tornare un attimino però al nostro tema, Peter Bixel scriveva che è facile riconoscere gli svizzeri negli aeroporti perché espongono il passaporto in bella mostra più degli altri. Ecco, questa fierezza secondo lei sopravvive?
Ma intanto non è che lo svizzero mostri il suo passaporto in più, lo si vede di più perché rispetto...
No, ma lo tiene anche in bella mostra.
Rispetto al marasma degli altri passaporti che sono stati unificati in un colore solo, chiaramente risalta molto di più. Però c'è qualche svizzero che mostra il passaporto perché è orgoglioso della sua identità svizzera, della sua origine svizzera. E guarda caso, molti di questi sono proprio naturalizzati, fra l'altro. perché quando ottengono il passaporto, se sono in buona fede, sono ben orgogliosi, ben fieri,
cioè,
di averlo.
Diventano più svizzeri degli svizzeri.
Ma sotto certi aspetti sì, detto
e votano
tra
anche UDC. Votano anche UDC.
C'è un bel numero che vota UDC, sì, anche dietro più drastici certe volte nei confronti dei propri ex connazionali che non lo svizzero. Doc, diciamo.
Poi forse lo si vede di più perché siamo incolonati nella colonna degli extra
nel modo più assoluto, sì. No, io non ho mai avuto problemi di quella,
no, no, ma dico, sì, noi siamo incolonati con gli extra europei, per quello si vede un po' di più rispetto...
Ma che attaccatori questa mattina ha un problema con le colonne?
Ho iniziato con la colonna e finisco con la colonna.
Ma a proposito, anzi non è così a proposito, si diceva in fondo si mostra il passaporto rosso, invece a proposito di discrezione, no? Un pezzettino del puzzle della nostra identità è il segreto bancario. In che modo lo è? Perché adesso lo si sta un po' erodendo questo pezzettino di puzzle, non si riesce più tanto a incastrare, Emanuele Verda.
Ma il segreto bancario aveva un'ancora pesante, che era quella dell'evasione fiscale.
Degli altri.
Degli altri, esattamente. Per cui con gli accordi che stiamo concludendo già adesso con la Germania e con l'Inghilterra e forse chissà anche con l'Italia, levando dal segreto bancario questa ancora dell'evasione fiscale, probabilmente riusciremo a salvaguardarlo. Detto questo, io sono anche convinto però che la nostra piazza finanziaria non debba vivere del segreto bancario, debba ritornare magari a ristrutturarsi e a vedere strategie nuove, e per esempio lavorando più vicino all'economia reale, perché oggi abbiamo cartolarizzato tutto, oggi si parla di finanza, si parla di speculazioni e quant'altro, ma abbiamo perso quello che è il nesso, il legame con l'economia reale, si bruciano milioni, miliardi senza capire il perché e il per come.
Quindi le banche ritornino alla loro vocazione
anche perché
foraggiare le imprese con
ma esattamente, ma anche perché si porta a lavorare su un'economia regionale, si porta a dare una mano agli imprenditori, alle persone che vogliono sviluppare un'attività, e questo secondo me è un ruolo delle banche che si è un po' perso di vista. Ecco.
Invece è irrinunciabile per l'UDC il segreto bancario, addirittura da ancorare nella Costituzione.
Sì, qualche resta del segreto bancario purtroppo, perché è già stato più che eroso, è già stato deglutito in gran parte, digerito e anche espulso.
Ed è un pezzettino identitario della Svizzera il segreto bancario.
Eh sì, lo era.
Un mito, un mito come il cioccolato.
E un altro capitolo... pezzo di puzzle, come diciamo, tipicamente elvetico, la democrazia diretta. Fabio Bacchetta Cattori e Greta Ghisin. Ma c'è da esserne orgogliosi o si può fare meglio? Perché comunque...
magari facendone anche un po' meno.
Ma più che facendone meno, io credo che bisogna ricorrere alla democrazia diretta sempre e non solo quando fa comodo, come ad esempio il Parlamento nazionale ha appena deciso questo stanziamento di un credito supplementare di 5 miliardi per gli aeroplani, quando si era stata presentata un'iniziativa pochi anni fa, ci avevano un'iniziativa contro questo acquisto, ci hanno detto non lo faremo mai, noi abbiamo ritirato l'iniziativa e adesso si ritorna con questo.
Si riprende con un referendum
senza permettere alla popolazione di esprimersi. Io credo, ecco, per ricorrere alla democrazia diretta è una bellissima cosa, ma bisogna ricorrervi sempre e non solo quando fa comodo chiedere il parere al popolo.
Fabio Bacchetta Cattori, cosa pensare di questa democrazia? Qual è il suo stato di salute?
Ma io penso che è l'unico paese al mondo, il nostro, in cui ogni 3-4 mesi si vota su dei temi importanti.
Per questo dicevo, non è un po' troppo a volte?
No, secondo me no. Ogni 3-4 mesi, quando il tema è importante, evidentemente...
Poi c'è il 30% dell'elettorato a votare.
Questo è il limite, è vero. Cioè, questo limite, però, è opportuno sentire anche solo quel 30% che rappresenta diversi milioni. Io penso comunque che la nostra democrazia è un modello che è stato imitato da tutti quei paesi che sono andati in questa direzione. Per cui è opportuno andare avanti in questa direzione.
Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, è stato appurato che tutti quanti aderiamo a un'identità svizzera, intesa in un modo piuttosto che in un altro. Ringrazio i nostri ospiti, Eros Mellini, Emanuele Verda, Greta Ghisin e Fabio Bacchetta Cattori, e a tutti voi che ci avete seguito e telefonato. Si chiude qui Mille Voci e Lezioni su questa identità svizzera che abbiamo visto interpretata attraverso le convinzioni e le idee non sempre sovrapponibili di candidati e partiti. Da Camilla Menardi e Daniel Bilenco l'augurio di buon proseguimento di giornata ed ascolto.